Linee d'ombra di Matteo Caccia.
È un po' come tutto nello Yemen, si era fermato il tempo. La cosa che mi ha fatto più impressione era questa, che uno parte da Milano e arriva nel Medioevo, che era il Medioevo.
Il vecchio mi passeggia nervosamente davanti mentre fa cenni di aspettare. Parlare italiano, dice? Quasi lo baciamo dalla gioia. Il ghiaccio è rotto. Storia di un viaggio in Yemen e di un soldato americano che vive in un vulcano, in una puntata che si intitola Strani culti.
Io non chiederò perdono per quello che sono. Non chiederò perdono per le cose di cui ho bisogno. Non chiederò perdono per quello che voglio. Sono io che decido se dire sì.
Sì.
No.
No.
Adesso. Rispettate il cazzo.
Questo, diciamo, in tutta anche la sua prosaicità, diciamo così, questo pezzo di quel meraviglioso film che è Magnolia, in cui Tom Cruise fa la parte di questa sorta di guru nei confronti degli uomini più deboli, sostanzialmente prendendosi con le donne e cercando di mostrare che gli uomini sono forti grazie al loro membro e non solo. Insomma, è un culto strano quello di questi uomini che seguono Tom Cruise in questo film. La puntata si chiama Strani culti ed è il motivo per cui lo abbiamo scelto, ma i culti di cui parliamo sono molto diversi tra di loro, perché la prima storia del nostro ascoltatore ci racconta di un anziano ascaro che si trova in Yemen, che ha come culto un personaggio italiano di dubbia fama e di dubbia provenienza, e che lui chiama Mussolino, e quindi avrete più o meno capito di chi si tratta. La seconda storia invece è un culto ancora più bizzarro, che arriva dalle isole Vanuatu, quelle meraviglie, perlomeno noi le immaginiamo sempre, io le immagino sempre come dei luoghi meravigliosi nel sud del Pacifico, dove si venera un soldato, no, perdonatemi, un soldato, una divinità che viene chiamata John Froome, che altro non è che l'immagine di uno di quei soldati americani che durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la guerra del Pacifico del Sud, erano arrivati in quelle isole portando dei doni, e loro sono ancora oggi lì ad aspettarlo. Benvenuti a Linee d'Ombra. È l'ottobre del 1977. Mi è stato duro chiedere le ferie questo mese, ma questo era un viaggio che dovevo fare. Dopo le Mille e una notte di Pierpaolo Pasolini, mi avevano regalato un libro di cui ricordo ancora il nome, Yemen, paese di costruttori, poi sparito durante qualche trasloco. Avevo deciso che lì dovevo andare, lo Yemen è la mia meta. Convinti un paio di amici, praticamente senza soldi, siamo a Damasco aspettando una coincidenza aerea. Damasco la conoscevo già, le strade all'ombra delle viti, il gelato al pistacchio al souk al-Hamidiyeh, la moschea, la gente allora laica e amichevole, le ragazze con cui potevi parlare. Il giorno dopo siamo su un aereo della Syrian Arab Airlines, diretta a Sana'a. Distribuiscono i giornali e un titolo mi balza agli occhi: ucciso il presidente dello Yemen del Nord, si teme una guerra civile. Sbarchiamo verso sera abbastanza preoccupati. Il taxista ci porta in un hotel economico, come avevamo chiesto. Una brutta notte, anche perché il quarto letto della camera è occupato da una persona che fuma, poi dormendo russa pesantemente, e soprattutto non deve avere toccato un pezzo di sapone da mesi. Dopo questa esperienza ci trasferiamo in un caravanserraglio occupato da decine di letti a castello. Ma almeno c'è un'apertura centrale, una specie di implovium romano che sfoga fiumi e fetori. Peccato che quando piove il pavimento si allaghi fino quasi al letto inferiore, e in Yemen piove spesso. Ma ci troviamo bene. Di giorno camminiamo tra queste case incredibili, ce ne fanno visitare anche qualcuna. Ci rimane nel naso il profumo delle foglie di tabacco che vendono nel quartiere Bab el Yemen. Ci mostrano i pugnali tradizionali con cui ogni uomo gira. Ci sentiamo rassicurati, ma non ci accontentiamo.
Era un po' alla spera in Dio, perché proprio avevamo dei punti che volevamo vedere, delle città che volevamo vedere, Sana'a, che è la capitale, volevamo andare a Mocha, dove il nome è dove hanno inventato, tra virgolette, il caffè. Volevamo andare a Taiz, che ci sono, dove la vecchia residenza del re, un equivalente direi, non so, dell'emiro, e volevamo andare al nord, a Sada, che è una città stupenda, tutta circondata dalle mura. Il problema di Sada è che appena siamo sbarcati c'era questa semi-rivoluzione in ballo, per cui ci hanno detto non andate a Sada sta sparando.
Avevo letto che nel deserto di Rub el Khali ci sono le rovine di alcune opere idrauliche gigantesche. Si dice le abbia costruite la regina di Saba. Detto fatto, in un negozietto compriamo un biglietto aereo per la località più vicina alle rovine e ci dirigiamo all'aeroporto dei voli domestici. Arriva rollando un aereo e io urlo «Casablanca!». I miei amici chiedono spiegazioni. Da buon ingegnere appassionato di aerei e fanatico di cinema, spiego che è l'aereo che appare tra le nebbie del film Casablanca e porta via Ingrid Bergman. Edo, uno dei due amici, non condivide il mio entusiasmo e mi sussurra «Ma quanti anni ha?». E io rispondo «Credo che il DC-3 lo abbiano finito di produrre nel 1944». Vedo Edo e Tino che non condividono per niente la mia felicità. «Se l'aereo è ben mantenuto, 33 anni di anzianità non sono niente», pontifico, anche se le certezze mi vengono un po' a mancare. Non esiste una lista passeggeri e si sale a spintoni. L'aereo non è ben mantenuto. La porta è tenuta chiusa da una trave di legno e molti sedili sono sfondati. Un passeggero è riuscito a portare a bordo due capre che scorazzano nel corridoio, altri hanno un fucile in mano. Alcuni masticano foglie di cat, la droga locale, e sputano per terra. Sono seduto dietro al pilota e vedo che il pilota naviga a vista tra montagne altissime. Non dico agli amici che praticamente nessuno strumento di navigazione funziona. Atterriamo verso sera su una pista sabbiosa, non c'è l'aeroporto. Solo una striscia di terra con qualche carretto trainato da cavalli scheletrici, qualche cammello e un taxi, la solita vecchia indistruttibile Peugeot 504. Con noi sull'aereo gli unici occidentali sono una vecchia signora tedesca e le due figlie. La signora viene verso di me e mi chiede se possiamo prendere il taxi in comune per andare verso un qualche villaggio che per ora non si vede. Al taxista faccio capire che la signora ha la priorità e può benissimo tornare a prenderci dopo. Lui, senza una parola, carica tutti i bagagli, i nostri e quelli delle tedesche, sul tetto e ci fa cenno di entrare in auto. Una 504 può benissimo viaggiare con 7 persone a bordo, i nostri bagagli e qualche cassa di frutta che hanno scaricato dall'aereo. Dopo un viaggio che a me pare piuttosto lungo, arriviamo ad un paese di poche case di fango, aggrappato ad un roccione. All'ingresso del paese c'è una specie di posto di blocco con gente armata. Un vecchio ci fa cenno di scendere dall'auto. Ci parla in arabo, con la faccia corrucciata. Io tento di spiegargli in inglese che vorremmo trovare un alloggio, una camera, una tenda, qualsiasi cosa per passare la notte. Il vecchio mi fa cenni che non capisce. Allora tento col francese. Stesso risultato. La signora tedesca interviene, ma niente. Il vecchio non parla neanche tedesco. Tento un improbabile Spracht ut Nederlandse. Sono appena tornato da una residenza di 3 anni in Olanda. Il vecchio l'olandese non lo sa proprio.
E avrà avuto un 70-75 anni, era molto, è difficile dire l'età in quei posti. Turbante, vestito alla yemenita, col suo coltello, perché loro girano tutti con dei coltelli che si chiamano giambia, che è un coltello familiare, un coltello molto grosso, legato alla cintura tutti.
Il vecchio mi passeggia nervosamente davanti mentre fa cenni di aspettare. Sembra tiri fuori qualcosa con fatica dalla sua mente. Parlare italiano, mi dice. Quasi lo baciamo dalla gioia mentre le tedesche ci guardano attonite. Il ghiaccio è rotto, tentiamo di scoprire di più. Ma come mai parlare italiano? Il vecchio ora sorride. Io Ascaro, dice, io Abissinia, io combattere per Mussolino. Mussolino buono, come stare Mussolino? Noi ci guardiamo in faccia. Capiamo che dobbiamo essere il più diplomatici possibile. E Mussolini non c'è più. Tento di cavarmela così e di chiudere il discorso. Il vecchio si avvicina, mi guarda fisso negli occhi, stringe il fucile. È morto, sussurro. Tino, che è molto meno diplomatico di me, esclama: lo hanno ammazzato! Il vecchio va quasi in crisi isterica. Batte il calcio del fucile per terra. Chi ha ucciso Mussolino? Chi? Mussolino buono! A noi ascari lui dare da mangiare! Io cerco di cambiare argomento dicendo che vogliamo trovare un posto dove mangiare e dormire e poi visitare le rovine. Il vecchio allora parte veloce dirigendosi verso una delle case ripetendo sempre «Chi ha ucciso Mussolino?». Arrivati davanti ad un'apertura che capiamo essere l'ingresso di un'abitazione senza porta, ci facendo di entrare. È buio dentro, c'è solo un fuoco su un lato che scalda un pentolone e che illumina un vecchio che sta fumando. L'odore che esce dalla pentola sul fuoco è tremendo. La vecchia signora tedesca si volta inorridita. Sembra volere scappare, ma il vecchio la sospinge violentemente dentro la casa, dicendo «Tu avanti! Mussolino dice sempre andare avanti!». La vecchia inciampa e cade. Le figlie si lanciano a risollevarla. «Sempre avanti!», borbotta la nostra guida, e poi se ne va. Il giorno dopo, dopo aver visto le incredibili rovine della diga di Ma'arib, riprendiamo il taxi. Al posto di blocco c'è ancora il vecchio. Mentre passiamo, mi urla, agitando il fucile. Chi ucciso Mussolino? Il bello di questa puntata, o meglio, il bello di questa storia, della storia di Paolo, in questa puntata che si chiama Strani Culti, è che, non mi stancherò mai di dirlo quando abbiamo storie che raccontano viaggi come questa, ci permette di andare là dove adesso non possiamo andare, visto che siamo obbligati grosso modo a non muoverci da casa, o perlomeno non muoverci il più possibile, non muoverci dal nostro paese, o perlomeno il più possibile, o quantomeno farlo solo per lavoro, e quindi ci perdiamo tutto questo côté, ci stiamo perdendo, ma ovviamente ritorneranno questo côté di viaggi fatti così, proprio per godersi la bellezza del mondo, che Paolo ci racconta benissimo. Pronto, ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai, tutto bene?
Sì, sì, tutto bene, in pensione e in lockdown.
che sono due cose che possono essere prese molto bene o molto male, dipende dai punti,
esatto,
dai punti di vista.
Per me che sono attivo molto male.
Tu sei attivo, infatti Paolo, la prima cosa che ti avrei chiesto è questa: tu sei ancora un viaggiatore seriale, oserei dire?
Io sono ancora un viaggiatore perché la cosa che mi piace di più al mondo, devo dire che ho avuto un certo successo professionale, ma non ho una macchina bella, non ho dei vestiti belli, tutti i miei soldi li ho buttati lì, anche perché penso che il giorno che che morirò, mi ricorderò magari il campo base dell'Everest, ma non la terza automobile che ho avuto, e quindi ecco, preferisco.
Mi sembra un ottimo punto di vista. Che cosa hai fatto nella vita, Paolo? O cosa fai ancora?
Nella vita, ma io sono un ingegnere meccanico e ho sempre lavorato nelle materie plastiche un po' d'avanguardia, cioè, tanto per dare un'idea, un prodotto per fare una bottiglia costa un euro al chilo. I miei prodotti, che erano speciali, resistenti al calore, resistenti agli UV, a tutto un sacco di cose, costavano sui 400-500 euro al chilo.
Senti, veniamo alla storia, che è una storia bellissima, appunto perché ci porta in un posto incredibile come lo Yemen, dove tra l'altro adesso è molto, al di là della pandemia, ma è molto complicato ed è ancora pericoloso andare, dico bene?
È pericolosissimo andare, e penso che sia anche praticamente impossibile, anche perché sono cambiati i tempi. Io quando sono andato io nello Yemen, lo racconto sempre agli amici, non c'erano alberghi, c'erano dei caravanserragli nel 77 o delle sistemazioni. Io andavo mi presentavo alle scuole coraniche e andavo dall'imam, quello che è, il quale normalmente mi dava uno sgabello, ci dava degli sgabelli, dei paglierici, e dormivamo nella scuola coranica. Ecco, mi chiedo oggi, primo, se sopravvivo andando a dormire in una scuola coranica, oppure, ammesso che mi accettino alla scuola coranica, se quando torno non mi mandano a Guantanamo.
Ci sono quei due problemi lì, quando vai e quando torni. Paolo, ad esempio, ma a questo proposito, a un certo punto tu racconti che dormite, a questo punto dire un hotel è bizzarro, ma in un luogo dove c'è un tetto, dove c'è un buco nel tetto, dove l'acqua...
Sì.
Ma che cos'era? Era un hotel?
Era un caravanserraglio, quindi sono dei letti a castello a tre piani lungo tutte le pareti, con questo buco al centro, e ci si sistema e si dorme con gli sconosciuti.
Ok, quindi sono luoghi, diciamo, tipici di quelle zone.
Sì, sono luoghi tipici loro. Erano l'unica sistemazione possibile.
Okay.
Forse c'era un grande albergo, ma non avevamo i soldi, ma se no erano le uniche sistemazioni possibili.
Senti,
assieme a quello che dicevo, alle scuole coraniche,
certo.
A quello che racconto nel...
Senti, è terrificante anche il racconto del volo aereo, nel senso che era davvero le gente con i fucili, gente che sputa per terra, le capre o le pecore, non ricordo, a bordo. Avete capito, cioè, diciamo, ti è capitato spesso di fare dei voli così rischiosi nella tua vita, oppure a un certo punto hai smesso?
Ma no, ne ho fatti tanti di voli rischiosi, perché io sono uno degli ultimi dirottati aerei. Perché negli anni 80 sono stato dirottato in India da un Sikh, era il momento che c'era la rivolta dei Sikh, e mi sono fatto un po' di aeroporti del Pakistan, e poi il dirottatore si è arreso e sono venuti a recuperarci e ci hanno portato in India.
Scusami, quanto sei stato in volo su quell'aereo?
L'aereo è stato direi una trentina d'ore.
Wow, e hai avuto paura?
All'inizio sì, poi uno si piglia una specie di rassegnazione, anche perché star fermi in agosto su una pista di Karachi o di Islamabad sotto al sole nell'aereo, a un certo momento viene una specie di rassegnazione, dicendo, speriamo. Che la preoccupazione grossa era il gabinetto, che era in una condizione pazzesca, e il fatto che non avevano da bere.
Senti, tu so che sei sposato, hai una moglie, lei condivide questi tuoi viaggi avventurosi, oppure...
No, non la porto, perché non potrebbe farcela in certe situazioni. Qualcosa abbiamo fatto anche in Africa ultimamente assieme, ma non, non con il mio gruppo di disperati,
certo, lo zoccolo duro,
di,
lo zoccolo
di fortunati anzi.
Paolo, l'ultima cosa, poi ti devo salutare. Sì. Il vecchio Ascaro era un militare, questo che parlava di Mussolini e lo idolatrava?
No, non era più un militare. Ah. Chiaramente era stato militare, perché sono andato a vedere nel 35 e nel 36 c'era un reggimento di Ascari o Ascari, come si dice, che in yemeniti che seguiva le truppe italiane in Etiopia nella guerra del... Okay. Quindi stiamo parlando di un discorso, questo qua era, rivangava qualcosa di 41-42 anni prima.
Certo.
La mia impressione è stata, se posso dirlo, è stata proprio la differenza di tempi, del ragionamento sul tempo, perché per me Mussolini, io sono nato nel 49, ma è qualcosa che equivale quasi a Giulio Cesare, proprio il passato che non torna. Per certo. Lui era una cosa viva, di 42 certo. anni prima, lui era ancora inquadrato.
Sì, sì, infatti lo dici anche a un certo punto, era come andare nel Medioevo, era proprio fermo.
Sì. Lo Yemen era il Medioevo, penso anche adesso, purtroppo.
Paolo, io purtroppo devo salutarti, ma davvero ti invito, se per caso hai voglia in futuro, a mandarci altre storie come queste, saremo felicissimi di raccontarle.
Sì.
Paolo, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto.
Va bene, a voi buone trasmissioni.
A presto, ciao.
Arrivederci.
Ciao. The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy. I'm the cult of personality. The cult of personality, the cult of personality. Ringraziamo Paolo per questo viaggio gratuito, free, in Yemen, in epoca di Covid dove non si può viaggiare. Siamo stati in Yemen più o meno quasi 40 anni fa e abbiamo scoperto un posto incredibile. Ora ascoltiamo le borse in diretta, poi torniamo a raccontare sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Ogni anno, il 15 di febbraio, la comunità di un villaggio melanesiano nell'isola di Tanna, che è una parte dell'arcipelago della Repubblica di Vanuatu, del sud Oceano Pacifico, celebra la festa religiosa di John Froome. Uno dei momenti centrali della festa è piuttosto lontano da quello che ci si può immaginare da un rito collettivo su una sperduta isola del Pacifico. È una processione che in realtà assomiglia più a una parata, visto che i partecipanti marciano imbracciando lunghe canne a mo' di fucile e maneggiando vecchie e logore bandiere e divise militari statunitensi. Quello che ruota intorno alla misteriosa figura di John Froome è tra i miti più noti e citati quando si parla dei cosiddetti culti del cargo. Sono credenze diffuse dalla Seconda Guerra Mondiale in poi e basate sulla speranza che una serie di pratiche rituali possa favorire il ritorno di navi e aerei, che, come avvenuto più volte nel corso del XX secolo, trasportano beni destinati ai nativi dell'isola. Chi fosse esattamente John Froome e quale sia l'origine del mito è una storia in gran parte sconosciuta, difficile da ricostruire, quanto quelle di altri culti simili presenti in certe isole del Pacifico. E in questa puntata che si intitola Strani culti, la seconda storia di oggi è proprio quella del soldato John Froome. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Una descrizione sintetica e piuttosto efficace dei culti del cargo la diede il fisico e divulgatore Richard Feynman, uno dei più importanti scienziati del Novecento. In un passaggio del discorso agli studenti tenuto nel 1974 in un istituto della California, a proposito della distinzione tra scienza e pseudoscienza e dei rischi di compromettere l'integrità scientifica a causa di pregiudizi o convinzioni errate, fece un esempio che contribuì ad accrescere la notorietà dei culti del cargo fuori dai consueti ambiti accademici. Nei mari del sud del Pacifico c'è un culto del cargo praticato da gruppi di persone. Durante la guerra vedevano aerei trasportare tanti beni utili e vogliono che la stessa cosa accada ancora, adesso. Quindi si sono industriati per costruire diverse cose, tra cui rudimentali piste di atterraggio, fuochi ai lati delle piste, una capanna di legno in cui un uomo possa sedersi con due pezzi di legno sistemati in testa come cuffie e canne di bambù tenute in mano e sporgenti come antenne. È il controllore di volo. E lì attendono che gli aerei atterrino. Fanno tutto correttamente, la forma è perfetta. Sembra esattamente come era prima. Ma non funziona. Non atterra alcun aereo. Chiamo queste cose scienza del culto del cargo perché seguono tutti i precetti apparenti e le forme della ricerca scientifica, ma si perdono qualcosa di essenziale perché gli aerei non atterrano. Dello stesso argomento, in modo più dettagliato e specifico, si era occupato negli anni 60 un divulgatore naturalista britannico, David Attenborough, in un documentario che si intitola Il culto del cargo, appunto. Durante una spedizione nel Pacifico sudoccidentale, Attenborough incontrò un gruppo di abitanti delle zone intorno al vulcano Yasur, sull'isola di Tanna, le Nuove Ebridi. Quell'arcipelago, oggi noto come Vanuatu, dopo l'indipendenza dal colonialismo franco-britannico, era stato teatro di numerose operazioni militari e logistiche durante la guerra del Pacifico. Nel 1942, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, gli alleati avevano avviato lunghe ed estenuanti campagne contro le forze giapponesi per il controllo di quelle isole del Pacifico. L'obiettivo a breve termine era stato, nella gran parte dei casi, quello di conquistare avamposti strategici e rafforzare i presidi coloniali. Migliaia di militari statunitensi trasferiti su quelle isole finirono per familiarizzare e in molti casi lavorare con popolazioni indigene che avevano fino a quel momento avuto soltanto sporadici contatti con il resto del mondo.
Nella Seconda Guerra Mondiale, i piloti militari americani atterrarono su alcune remote isole del Pacifico, tagliate fuori dal resto del mondo. Vi costruirono basi di rifornimento e campi d'atterraggio avanzati. Alla fine della guerra se ne tornarono a casa. Ma a questo punto accadde qualcosa di strano. Gli indigeni, che vivevano ancora all'età della pietra, costruirono dei feticci di paglia e bambù simili ad aerei e delle primitive piste d'atterraggio.
E a Tanna, come in altri punti dell'arcipelago, gli approdi e i movimenti di truppe furono particolarmente frequenti e intensi, specialmente in un posto che si chiama la Baia dello Zolfo, sulla costa orientale dell'isola, non distante dal vulcano, che è la stessa insenatura che era stata scelta per l'approdo della prima spedizione occidentale che raggiunse l'isola, nel 1774, guidata dall'esploratore britannico James Cook. Tanna è una delle isole più a sud nel gruppo di Vanuatu, ha una superficie di circa 550 km quadrati, due volte l'isola d'Elba. La presenza stabile dei britannici e dei francesi fino al XVIII secolo aveva fatto sì che nelle Nuove Ebridi fosse diffuso sia l'inglese sia il francese. I visitatori provenienti da paesi anglosassoni, anche grazie alla presenza di numerosi interpreti, avevano quindi l'opportunità di comunicare piuttosto facilmente con la comunità indigena. Il Bislama, la lingua diffusa ancora oggi a Vanuatu, era una lingua creola, in larga parte derivata da un idioma melanesiano arricchito di molti termini inglesi.
Où es-tu, mélodie? Et ton corps disloqué? Hante-t-il l'archipel que peuplent les sirènes? Accroché au cargo, dans la sirène d'alarme, sais-tu, es-tu resté?
Come scoperto anche da Attenborough ascoltando i racconti dei capi incontrati nell'area intorno al vulcano durante le operazioni militari della Seconda Guerra Mondiale, quella comunità aveva dato un'interpretazione particolare alle circolazioni di beni, aeroplani, manufatti vari, medicine e cibo in scatola, che non erano mai stati visti prima di allora. Non potevano che essere prodotti da un dio, destinati a loro per il tramite di quei soldati.
Avevano scambiato gli stranieri per divinità e speravano in questo modo di richiamare i loro vascelli celesti con il cargo. Il loro carico di tesori meravigliosi e potenti, viveri, utensili ed armi che non avevano mai visto.
I membri del culto del cargo di John Frum venerano una figura semidivina chiamata appunto John Frum e, secondo la maggior parte dei racconti tramandati fino ad oggi, descritta come uno spirito con le sembianze di un militare in divisa americana. Una delle interpretazioni prevalenti è che il nome John Frum sia la contrazione e alterazione di un'espressione più lunga ricorrente nelle presentazioni di molti soldati incontrati dagli indigeni durante la guerra. Erano soliti dire John from America oppure John From, seguito dal nome dello stato americano di provenienza. Quindi non tutti si chiamavano John, chiaramente. Un culto diffuso a Tanna, in un'altra area dell'isola, venera una figura con moltissimi tratti in comune con John Frum, chiamata Tom Navy. L'ipotesi più condivisa tra gli studiosi è che il culto di John Frum si sia innestato su credenze precedenti, tra cui il culto di una divinità del vulcano. John Frum sarebbe una manifestazione di quella divinità, capace di attraversare la Terra al suo interno e riemergere dai crateri del vulcano. John va e viene dall'America fino qui a Yazur, attraverso il vulcano e al di sotto del mare, raccontò allo Smithsonian Institute Isaac Wan, cioè il capo dell'ultima comunità superstite devota a John Frum. Tutte le versioni del mito concordano nel definire i tratti messianici di questa figura, che si ricollegano in parte ai sentimenti anticoloniali diffusi a Tanna e anche altrove, anche prima dell'arrivo dei soldati americani. I credenti attendono il ritorno di John Frum, a cui è legata la speranza di un ritorno alle loro antiche tradizioni.
Gli stranieri dalla pelle bianca non andavano mai a caccia, eppure avevano sempre da mangiare. Essi venivano dal cielo e quindi dovevano essere dei, dei delle stelle. Gli indigeni attendevano pazientemente il ritorno degli dei bianchi, notte e giorno.
Custom è la parola da loro utilizzata per descrivere lo stile di vita delle origini, precedente all'arrivo dei coloni e dei padri missionari, che diffusero nuove abitudini predicando, tra le altre cose, il divieto alla poligamia e la sospensione dell'attività nel giorno settimanale dedicato alla festa. Intorno alla fine degli anni 50, la comunità di devoti del culto di John Frum istituì l'Armata di Tanna, cioè un gruppo non violento di uomini addestrati per emulare i movimenti e i passi dei militari che avevano visto sull'isola. I membri dell'Armata organizzano una parata ogni anno, il 15 febbraio appunto, giorno della festa di John Frum. Indossano blue jeans, portano scritta sul petto con un inchiostro scarlatto la parola USA e marciano maneggiando delle canne appuntite in modo da assomigliare a fucili con la baionetta. I devoti credono che il 15 febbraio sia il giorno in cui John Frum tornerà, ed è piuttosto condivisa tra gli studiosi l'idea che a rafforzare questa convinzione siano certamente stati gli aiuti umanitari arrivati, ancora una volta dagli Stati Uniti, nel febbraio dell'87, dopo le devastazioni provocate sull'isola dall'uragano Uma.
Freezing cold in Nancy Hughes Hall.
You're the cold maze, say one. Freezing cold in Nancy Hughes Hall. All right.
Boss dying. Brrr, chance to buy me key to cold. Baby, she's staying at Miss Joe. We done stay in the shoes now. We'll hold Billy the scene. Then a whole rate. Maybe get the color boss dying. Well, it's the same way. You look on me, Steen. You know, for time another judge, you got babies in shame.
Luca Micheli non sbaglia un colpo. Questo pezzo che tutti conoscono come, tra l'altro, la prima volta che lo leggo per intero sulla scaletta, Prison Call in National Jesus, vabbè, più o meno ognuno la canta come vuole, viene dalla colonna sonora di un film in cui Adriano Celentano interpretava una figura messianica. Era John Lui, ovviamente, che aveva come sottotitolo Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì. È un po' il nostro John Frum, quindi, Adriano Celentano. La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata in un pezzo bellissimo del Post, che si intitola appunto Il culto di un soldato americano a Vanuatu. Tra l'altro riflettevo con Anita e Paolo che in teoria, se no, il 15 di febbraio ci presentiamo all'isola di Tanna vestiti un po' da militari, diventiamo tipo i capi dell'isola e la facciamo finita lì. La puntata di oggi si intitola Strani Culti. Ora ascoltiamo Le Strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra nuova storia seriale.
Linee d'ombra.
Vi stiamo raccontando la storia di Raffaele Favero, è una nuova storia seriale. Sapete che se per caso siete capitati per caso, appunto, in questa fascia oraria, in questo programma, sappiate che Linea d'Ombra racconta storie di vita che hanno a che fare con un confine, con una linea d'ombra, e ogni giorno, alla fine di quelle storie, cioè poco prima di chiudere la puntata, vi raccontiamo una storia seriale, cioè una storia che raccontiamo in diverse puntate, in diversi episodi. Questa è freschissima, è cominciata questa settimana, è cominciata 3 giorni fa, è la storia di Raffaele Favero, è un ragazzo milanese degli anni 60, c'è un sacco di fervore in quella città, in quel periodo, nel nostro paese, e lui comincia a cantare, comincia a suonare, è un musicista, è curiosissimo e diventa un elemento fondamentale di una band che si chiama I Profeti, e questo è solo l'inizio di questa storia.
Questa è in camera sua nel 67, marzo, prima che lui partisse. Non so come mai fosse così in tiro, ci teneva da morire l'abbigliamento, era vanitoso. Mi ricordo che si era fatto fare un vestito, giacca e pantaloni in lino azzurro. Stava benissimo, per essere il principe azzurro, qualcosa del genere.
È il 1967, i Profeti stanno per raggiungere l'apice del loro successo. In primavera partono per una crociera dal Marocco a Londra, dove suoneranno come gruppo ufficiale.
Tra l'altro, su questa nave, era una crociera, mia mamma era andata perché voleva vedere la cosa, cioè voleva, siccome anche mia madre amava andare in giro, quindi ha colto l'occasione al volo. Ed è, c'è una bella fotografia di mia mamma che scende una scala col vestito lungo, perché sai, sulle crociere la sera probabilmente c'era la serata di gala, non so che cosa, e Raffaele con il farfallino, lo smoking, cioè vestito elegantissimo, che l'accompagna giù per la scala. Molto, mia mamma quella foto l'ha tenuta sempre sul tavolo della sala.
Allora arrivo nella City, sul Daily Mail del 31 marzo del 67. Raffaele, barba incolta, occhiali da sole a goccia e un sorriso stampato sulla faccia, appare come frontman del gruppo, in una foto accanto a Lucio Dalla e a Little Tony. Sono i nuovi talenti della musica italiana all'estero. Sotto la fotografia, sul giornale inglese, leggiamo queste parole: Young Italy shows its face of male fashion. L'Italia giovane mostra il volto della sua moda maschile. Prossima fermata, Carnaby Street, per dare un'occhiata a ciò che la Gran Bretagna ha da offrire.
Tutti quei ragazzi ormai guardano solo te, perché sei tanto bella e hai un certo non so che, ma io che sto guardando in fondo agli occhi tuoi, ho già capito cosa tu veramente sei, bambina.
Anche nel look i Profeti cercano di trovare una strada originale. Sulla copertina dell'album Bambina Sola si fanno fotografare vestiti con tuniche orientali e caffetani. Al look particolare si affianca anche una ricerca sulle sonorità, con l'uso di strumenti esotici come il sitar o una piccolissima chitarra marocchina fatta con il guscio di una tartaruga e solo 3 corde. I Profeti propongono il Prophet's Sound, al quale sono giunti dopo mesi e mesi di prove e di registrazioni. Bambina Sola è il singolo in vetta agli ascolti nell'estate del 67. Sulla copertina del disco si legge: alla batteria e aggeggi, Raffaele Favero, detto Garibaldi.
Era un ambiente molto vivo, perché allora c'era, sai, la canzone italiana classica, era così, che andava per la maggiore, ma c'era anche un movimento alternativo molto forte in varie declinazioni, no? Quella più politica, di gruppi tipo, che so, gli Stormy Six, gli U-Kung, che facevano proprio una musica molto legata alla politica, e quella invece più, diciamo, alternativa, come appunto gruppi come i Profeti, come i Jumbo, il Franco Battiato, capito, gli Actuala, con cui poi dopo ho lavorato molto, che abbiamo fatto il gruppo con Walter Maioli dopo che è tornato dall'Oriente, che anche lui ha passato 4 anni in Oriente, che è una cosa quindi molto diffuso allora, il fatto di non dividere l'aspetto musicale dall'aspetto di vivere in un certo modo e di avere una certa filosofia di vita, proprio perché si pensa è importante il modo di vivere, no? E la musica era l'espressione di quel certo modo di vivere, e questo sicuramente valeva anche per Raffaele, ecco.
Come dice Riccardo Sinigaglia, amico e collega musicista, Raffaele era una persona molto complicata, sempre scontento della vita che faceva a Milano, sempre travagliato. La fama non gli interessa, così all'apice del successo lascia i Profeti. Va a suonare in un'altra band sconosciuta, dove si sente più libero di esprimersi, come ci racconta il suo testimone di nozze, Daniele Pellegrini.
Certamente è stato un punto di riferimento, lo dico con chiarezza, della mia vita, almeno della mia vita di allora. Dunque, io a Raffaele sono arrivato per via musicale, perché lui suonava sì nei Profeti, ma anch'io suonavo in un complessino universitario, meno importante dei Profeti, però ero un piccolo complessino. Siamo venuti in un momento in cui avevamo bisogno di un batterista, e allora uno dei nostri, il bassista, ha detto: no, ma io conosco uno bravo che si è liberato adesso dei Profeti, ed era appunto Raffaele. Il quale venne da noi, e ragazzi, si è visto, era già una classe assolutamente superiore, lui alla batteria era un funambolo, era una cosa pazzesca, e per cui lo aggregammo immediatamente, anche se poi, ripeto, il nostro era un complessino studentesco di nessuna importanza, avevo fatto sì qualche serata.
Io camminavo nella notte, oramai non dormo più. Quando ho incontrato una ragazza che era sola come me, aveva il viso di un bambino, aveva tutto e sai perché?
E loro ovviamente sono i Profeti, visto che ne stiamo parlando, visto che Raffaele Favero è una delle voci, anzi è il frontman dei Profeti, e già era il frontman dei Profeti, e già a questo punto della storia abbiamo molto materiale su Raffaele. Cioè sappiamo che diventa una star, sostanzialmente, diventa una pop star in quegli anni, e quando è all'apice decide di mollare e di andarsene. È uno a cui il successo non interessa, e non è poco in quegli anni, e non è poco nemmeno adesso. Grazie mille a Giulia Valli e a Sara Sartori, che raccolgono e ci permettono di raccontare questa storia. Grazie a tutti quelli che rendono possibile il programma: Luca Micheli, Paolo Corleoni, Anita Panizza e Mauro Pescio. Mandateci le vostre storie, continuate a farlo, grazie, perché lo fate in tantissimi. Ma magari se ce l'avete lì sulla punta della penna ancora dite: ma non lo so se questa è una buona storia da Linea d'Ombra. Secondo noi lo è. linea@radio24.it, noi la prendiamo e ci facciamo una puntata. Ascoltiamo il GR e torniamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!